Grazie Sindaco, credo che possiamo unirci tutti ai ringraziamenti già fatti da Sindaco, a tutti gli operatori volontari che hanno lavorato e vegliato sul nostro territorio e continueranno a farlo nei prossimi giorni. Grazie anche a tutte le autorità intervenute oggi, grazie ai rappresentanti dell'UNICEF, anche se fa un po' strano definirli così, con i quali abbiamo confidenze di tipo diverso. Ma finito di niente, ciao Anna. E dico grazie a tutti di essere intervenuti in questa occasione dove credo doverosamente vogliamo celebrare il trentennale della Dichiarazione dei diritti dell'infanzia. Vogliamo farlo in un modo concreto, cogente, che riguarda il nostro agire, il nostro essere istituzionale, e per questo abbiamo intitolato le nostre comunicazioni i diritti dell'infanzia nella città di oggi e di domani. In primis grazie al professor Guerra, che sarà certamente portatore del contributo più significativo di queste nostre comunicazioni. Normalmente in queste occasioni si prende coscienza dello stato della situazione partendo dai dati, sacrosanto, e c'è ancora tanto da fare. Oggi però la vera risposta deriva non solo dalla drammatica contingenza. In quanti stati ancora oggi sono negati i diritti dell'infanzia? Quanti bambini muoiono ogni giorno per povertà? Quanti vivono con l'equivalente di un euro al giorno? Quanti non hanno diritto all'istruzione? Quanti sono sfruttati, maltrattati, violati? Quanti vivono per strada? Quanti sono vittime della guerra? E così via. In una sequela di domande e di dati, ogni anno non meno grave. La situazione è drammatica. Non solo perché persiste nonostante le azioni messe in campo e che tendono di mettere un freno ai problemi circa la tutela dei diritti dell'infanzia, ma ancor più perché il contesto è evoluto, sta evolvendo, rispetto a quello fatto per lo più di povertà e di guerra al quale eravamo, tra virgolette, abituati. È vero che l'impegno a tutelare i diritti dei bambini e delle bambine trova ormai ampio consenso, troppo spesso però solo teorico, così come la definizione degli standard minimi di tutela costruita nel corso di questi 30 anni, anche se a volte si pone l'enfasi solo su alcuni aspetti per tentare maldestramente di coprirli altri in modo contraddittorio. Ma la Convenzione di 30 anni fa può essere la stessa di oggi? Se gli standard minimi di tutela fanno riferimento alla ricerca dei risultati in termini di mortalità, istruzione, protezione sociale in contesti minati da povertà e o guerra, questo è attuale anche oggi? Quello che valeva per le nuove generazioni di ieri vale anche per quella di oggi e per quella di domani? Sì, è innegabile. Tutto quello che ha minacciato la crescita di intere generazioni in questi 30 anni vale anche oggi e varrà purtroppo anche domani, fino a quando povertà e guerre non saranno definitivamente sconfitte. Ma non basta. Intanto la cancellazione della povertà e della guerra non può e non deve essere solo un sogno e un'utopia. Ancora di più perché le guerre di oggi non sono come le guerre di ieri, soprattutto per il maggior coinvolgimento dei civili e in primis dei bambini. Ormai raramente le guerre sono conflitti di confini fra stati ed eserciti, ma sempre più sono conflitti interni dove le prime vittime sono i bambini. Per non dire quanto sempre più spesso questi sono usati come scudo, se non addirittura come arma. Ancora peggio, quando l'obiettivo del conflitto è l'annientamento etnico e quindi l'eliminazione delle nuove generazioni. In questi 30 anni, soprattutto negli ultimi, si è tragicamente evoluto anche lo scenario sociale della povertà. In particolare nei paesi avanzati come il nostro, dove le nuove generazioni e i loro diritti non sono più la maggioranza della popolazione come erano nei decenni dello sviluppo economico, ma i minori sono diventati la minoranza povera delle nostre società, dove è evidente che le diseguaglianze sono in crescita e il primo effetto è proprio sulle nuove generazioni. Occorre quindi continuare a impegnarsi per sconfiggere le guerre e le povertà come presupposto fondamentale per la promozione dei diritti dell'infanzia, ma, al tempo stesso, essere consapevoli di quanto sia indispensabile ridisegnare il contesto delle tutele. perché oggi a minare i diritti dell'infanzia non ci sono solo guerra, la povertà e il disagio, ma i cambiamenti climatici, il marketing e il consumo, la rete e la non privacy. Ha un senso proporsi di tutelare i diritti dei bambini senza tutelare l'ambiente che consegneremo loro? Oppure prendiamolo assolutamente economico. Nell'accezione originale della Convenzione riguardava la piaga, ancora non sanata, del lavoro minorile. Oggi dobbiamo considerare quanto sia non meno grave, perché subdola, la piaga che considera i bambini consumatori inconsapevoli e li riduce a una fetta di mercato da violare e conquistare. Ancora, la rete e i suoi strumenti non collocano i diritti dei minori in una nuova dimensione? Anzi, non è proprio la concreta invadenza sui diritti della rete virtuale a farne una dimensione reale? Se la tutela dei diritti è lo strumento primo per la promozione della persona, di che persona stiamo parlando quando la rete stravolge il significato di privacy? C'è persona senza privacy? Ci sono diritti senza privacy? Ancora, se una volta si parlava di paesi industrializzati, paesi in transizione e paesi in via di sviluppo, come la scala graduata sulla quale si posizionava il diritto di il rispetto dei diritti dell'infanzia e non solo, oggi questi confini non hanno più senso. Il problema è globale, etico, culturale, ambientale, antropologico. Gli obiettivi restano chiari, i diritti scolpiti nella Convenzione internazionale, ma va aggiornata la mappa dei contesti per ridefinire gli strumenti. Anche perché quasi sempre gli strumenti sono di cura e non di prevenzione. Gli indicatori misurano gli effetti del problema e non l'efficacia degli strumenti. Le stesse politiche di welfare sono per lo più riparative e non di prevenzione. La domanda su quanto siano esigibili i diritti dei minori è quasi sempre postuma. È la domanda su come curare il male piuttosto che prevenirlo. Sembra più la tutela di una società che non vuole essere turbata dall'evidenza del bambino violato in qualche suo diritto, piuttosto che una vera promozione della persona, un prendersi cura. Lo dico con il rispetto e la consapevolezza di quello che la nostra città da decenni fa per prendersi cura dei propri piccoli. Ma quando ci troviamo a misurare la dispersione scolastica, le risorse per l'integrazione, il disagio giovanile dentro e soprattutto fuori dalla scuola, il numero dei NEET, la disoccupazione giovanile, la dipendenza. Se in questi casi prendersi cura si trasforma in curare, non vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa? Visto che questa ricorrenza ci deve provocare, provoco. Ci stiamo forse curando più dei servizi che prenderci cura delle persone? Sono troppo legato alla storia dei nostri servizi per l'infanzia per non ridimensionare la mia provocazione. Resta però il problema. Qual è la chiave perché i servizi del prendersi cura e della promozione dei diritti abbiano effetto sull'intero contesto e lì trovino continuità al loro agire? Non voglio togliere ruolo a Prof. Guerra, ma parto dal mio vissuto. Il mio impegno politico, il mio essere qui oggi, deriva dal fatto che impegnandomi ormai tanti anni fa nelle scuole dei miei figli, accompagnandoli nei servizi, che insieme alla nostra famiglia ne hanno promosso lo sviluppo, allora dicevamo insieme, non accanto, ho imparato che il modo migliore per prendermi cura dei miei figli e quindi tutelare i loro diritti è prendermi cura anche dei figli degli altri e quindi tutelare i diritti di tutti i bambini. Dobbiamo rinnovare e riscoprire la dimensione educativa delle nostre politiche, tutte, non solo quelle specifiche e quelle sociali, ma dalle ambientali a quelle urbanistiche, dalla manutenzione della città alle politiche di controllo e sanzioni fino alle politiche fiscali. Se sapremo fare ogni nostra azione politica un processo educativo, questo andrà a vantaggio non solo della promozione dell'infanzia e dei suoi diritti, ma dello sviluppo globale di ogni persona e di ogni forma collettiva che vivono e animano la nostra comunità. Dobbiamo dare, come dicono gli esperti, intenzionalità educativa al nostro agire in ogni sua forma. Un'intenzionalità però specifica, diversa, unica per questo determinato momento storico e del suo contesto territoriale e sociale. Possiamo essere una città promotrice dei diritti dei bambini e delle bambine se non diamo intenzionalità educativa nelle definizioni di azioni per il contrasto ai cambiamenti climatici e ai loro effetti, se non diamo anche all'ardo della città e consegniamo alle nuove generazioni una città senza un orizzonte prossimo, chiaro in termini di manutenzione, vivibilità e di rigenerazione urbana, così come di reinclusione di ogni forma di periferia. Non vado oltre e lascio un primo eventuale sviluppo di queste tematiche al professor Guerra, che a differenza di sottoscritto ne ha davvero le competenze. Credo però che possiamo da subito prenderci un impegno, innestandolo in ciò, non so che lo cito, che l'assessore Cavazza ha già avviato. Vice sindaco, sto parlando di lei. Apriamo un dossier trasversale ai nostri strumenti di programmazione specifico sulla misurazione e l'incremento dell'intenzionalità educativa di tutte le nostre politiche. Perché la promozione dei diritti, a partire da quelli dei bambini e delle bambine, non sia solo un auspicio o un sogno, ma una risposta concreta a un bisogno che è di ogni singolo e della collettività. Anche oggi, quindi, non posso che concludere con avia pervia. La parola al sindaco.